Capitolo 9. Il vecchio palazzo abbandonato, dai soffitti alti, modellati e gli affreschi sui muri, dai pavimenti a mosaico, le pesanti tende di damasco giallo alle finestre alte e i vasi sulle mensole e sui camini, dalle porte intagliate e le sale oscure con i quadri appesi, questo palazzo, dopo che vi presero alloggio, con lo stesso suo aspetto esteriore, manteneva Vronsky nel piacevole errore che egli non fosse tanto il proprietario russo, il gran cacciatore a riposo, quanto un illuminato amatore e protettore di arti, e lui stesso un modesto artista che avesse rinunciato al mondo, alle relazioni e all'ambiente per la donna amata. La parte assunta da Vronsky col passaggio nel palazzo riuscì perfettamente, e fatta la conoscenza di alcune persone interessanti per mezzo di Golenischev, in un primo tempo egli fu tranquillo. Dipingeva, sotto la guida di un maestro italiano, degli studi dal vero e si occupava di vita medioevale italiana. La vita medioevale italiana, negli ultimi tempi, aveva tanto affascinato Vronsky che perfino il cappello e lo scialle di lana sulla spalla cominciò a portare alla foggia medioevale, cosa che gli donava molto. «E noi viviamo e non sappiamo nulla», disse una volta Vronsky a Golenischev, che era venuto da lui di buon'ora. «Hai veduto il quadro di Mikhailov?» disse tendendogli un giornale russo ricevuto appena quella mattina e mostrandogli un articolo sull'artista russo che viveva nella stessa città e che aveva ultimato un quadro del quale da lungo tempo si parlava e che era stato acquistato in anticipo. Nell'articolo c'erano rimproveri al governo e all'accademia perché un artista così notevole era lasciato privo di incoraggiamento e d'aiuti. «Ho visto», rispose Golenischev. «Si intende, egli non è privo di talento, ma è su di una via completamente falsa. Sempre la stessa maniera di trattare il Cristo e la pittura religiosa alla Ivanov Strauss Renan». «Cosa rappresenta il quadro?» chiese Anna. «Cristo dinanzi a Pilato. Cristo è rappresentato come un ebreo, con tutto il realismo della nuova scuola». E portato dalla domanda sul contenuto del quadro a uno dei suoi temi preferiti, Golenischev cominciò a parlare. «Io non capisco come possano sbagliarsi così grossolanamente. Cristo ha già la sua incarnazione definita nell'arte dei grandi. Dunque, se non vogliono rappresentare Dio, ma un rivoluzionario o un saggio, che prendano pure dalla storia Socrate, Franklin, Carlotta Corday, ma Cristo no. E si prendono proprio quel personaggio che non si può prendere per l'arte, ma dopo. Ebbene, è vero che questo Mikhailov si trova in tanta miseria?» chiese Vronsky pensando che lui, come mecenate russo, avrebbe dovuto aiutare l'artista, bello o brutto che fosse il quadro. «È difficile. È un ritrattista famoso. Avete visto il ritratto della Vasilcikova? Ma sembra che ora non voglia far più ritratti e perciò è probabile che sia in ristrettezze. Io dico che...» «Non si potrebbe pregarlo di fare il ritratto ad Anna Arkadievna?» disse Vronsky. «Perché a me?» chiese Anna. «Dopo il tuo io non voglio altro ritratto. Piuttosto ad Annie», così ella chiamava la bambina. «Eccola», aggiunse dopo aver dato un'occhiata dalla finestra alla bella balia italiana che aveva portato fuori la bambina in giardino e voltandosi subito a guardare Vronsky. La bella balia, che serviva da modella a Vronsky per una testa di un suo quadro, era l'unico dolore segreto di Anna. Vronsky, ritraendola, ne ammirava la bellezza e il tipo medioevale, e Anna non aveva il coraggio di confessarsi di temere d'essere gelosa di questa balia, e perciò blandiva e viziava particolarmente lei e il suo bambino. Vronsky guardò anche lui dalla finestra e guardò Anna negli occhi, ma poi, voltosi subito a Golenischev, disse: «E tu lo conosci questo Mikhailov?» «L'ho incontrato, ma è un originale e non ha nessuna cultura. Sapete, uno di quegli uomini nuovi, selvaggi, che adesso si incontrano di frequente. Sapete, uno di quei liberi pensatori che sono educati d'amblè nelle idee del materialismo, della negazione, dell'ateismo. Prima succedeva», diceva Golenischev, senza notare o senza voler notare che sia Anna che Vronsky desideravano interloquire, «prima succedeva che il libero pensatore fosse un uomo educato nelle idee della religione, della legge, della morale, e che da solo fosse giunto con lotte e stenti al libero pensiero. Ma adesso è comparso un nuovo tipo di libero pensatore istintivo, il quale cresce senza neppure sentir dire che ci sono leggi morali, religiose, che ci sono delle autorità. Cresce senz'altro nell'idea di negar tutto, cioè come un selvaggio. Ecco, lui è così. È figlio, mi pare, di un capocameriere moscovita e non ha ricevuto alcuna istruzione. Quando entrò in accademia e acquistò fama, da un uomo non sciocco qual era, desiderò di istruirsi e si rivolse a quella che gli sembrava la fonte della cultura, alle riviste. E voi capite, nei tempi passati, un uomo che avesse voluto istruirsi, mettiamo un francese, Avrebbe cominciato con lo studiare tutti i classici, i tragici, gli storici, i filosofi. E voi intendete tutto il lavoro intellettuale che avrebbe avuto dinanzi a sé. Ma da noi adesso egli si è imbattuto proprio nella letteratura nichilista. Ha fatto sua molto presto tutta l'essenza della scienza che nega, ed è bell'e pronto. E ancora questo sarebbe poco. 20 anni fa avrebbe trovato in questa letteratura i segni della lotta con le autorità, con le opinioni secolari, e da questa lotta avrebbe capito che c'era stato qualcosa di diverso. Ma adesso si imbatte in una letteratura tale che in essa non vengono degnate neppure di una discussione le opinioni di un tempo, ma si dice francamente, non c'è nulla, evoluzione, selezione, lotta per l'esistenza, ed è tutto. Io nel mio articolo, sapete cosa? Disse Anna, che già da tempo scambiava cauta delle occhiate con Vronsky e sapeva che non la cultura di quell'artista lo interessava, ma solo l'idea di aiutarlo e di ordinargli il ritratto. Sapete cosa? Disse, interrompendo decisa Golenischev, che non la smetteva di parlare. Andiamo da lui. Golenischev ritornò in sé e acconsentì volentieri. Ma poiché l'artista abitava lontano, stabilirono di prendere una vettura. Dopo un'ora, Anna, a fianco di Golenischev, e Vronsky invece seduto nel sedile anteriore della vettura, si avvicinavano a una brutta costruzione moderna di un quartiere periferico. Avendo saputo dalla moglie del portiere che venne loro incontro che Mikhailov riceveva nel suo studio, ma che in quel momento era a casa, in un quartiere a 2 passi da lì, la mandarono da lui con i loro biglietti da visita, per chiedere il permesso di vedere i quadri.